Undicesima traccia del diario di Anna Frank. Domenica, 13 dicembre 1942. Cara Kitty, me ne sto qui nell'ufficio che dà sulla strada, a guardare fuori, attraverso uno spiraglio, delle pesanti tende. È quasi buio, ma ci vedo ancora, in modo da poterti scrivere. È molto strano vedere camminare la gente. Sembra che tutti abbiano una fretta tremenda e debbano inciampare sui propri piedi. I ciclisti poi sono velocissimi. Non vedo neanche che tipo di individuo ci sia su quei velocipedi. La gente di questa zona non ha un aspetto molto invitante. E soprattutto i bambini sono così sporchi che non li toccherei nemmeno con le pinze. Per i bambini dei sobborghi, col moccio al naso, parlano un dialetto che capisco a fatica. Ieri sera Margot e io stavamo facendo il bagno quando le ho detto: «Cosa ne diresti se pescassimo con l'amo i bambini che passano qui davanti, uno per uno, li ficcassimo nella tinozza, li lavassimo e li mettessimo a posto, e poi li lasciassimo andare?» E Margot: «Domani sarebbero di nuovo sporchi e malconci come prima. Ma cosa sto qui a criticare? Ci sono anche altre cose da vedere: automobili, barche, pioggia. Sento il tram. E i bambini. E mi diverto. I pensieri, proprio come noi, non cambiano molto. Girano sempre come una giostra, dagli ebrei al mangiare, dal mangiare alla politica. Tra parentesi, a proposito di ebrei, ieri, da dietro la tenda, ho visto due ebrei, come se fosse chissà cosa. È stata una sensazione così strana, come se li avessi traditi, e ora me ne stessi qui a spiare di nascosto la loro sventura. Qui di fronte c'è una casa galleggiante, in cui abitano un capitano, sua moglie e i figli. Quest'uomo ha un cagnolino. Lo conosciamo solo per averlo sentito abbaiare, e si vede la coda quando corre sul ponte. Ma si è messo a piovere, e quasi tutti si sono nascosti sotto gli ombrelli. Non vedo altro che impermeabili, a volte una testa coperta dal berretto. In verità, non c'era neppure bisogno di vedere altro. Pian piano, là fuori, comincio a riconoscere le donne gonfie di patate, con i cappotti rossi o verde, i tacchi consunti, la borsa sul braccio, la faccia scorbutica o bonaria, a seconda dell'umore del marito. Tua, Anna. Martedì, 22 dicembre 1942. Cara Kitty, qui, all'alloggio segreto, la notizia che ognuno, per Natale, avrà 125 grammi di burro in più è stata accolta con gioia. Sul giornale c'è scritto addirittura un quarto di chilo, ma riguarda solo i fortunati mortali che ricevono le tessere dallo Stato, e non gli ebrei nascosti, che al mercato nero possono comperarsene solo 4 al posto di 8. Useremo tutto il burro per confezionare dolci. Stamattina ho preparato biscotti e 2 torte. Quassù c'è un grande affare, e mamma mi ha proibito di studiare e di leggere prima di aver finito tutti i lavori di casa. La signora Vandon se ne sta a letto, a curarsi la costola rotta. Si lagna tutto il giorno, si fa cambiare la fasciatura di continuo, e non le va mai bene niente. Non vedo l'ora che si rimetta in piedi, e si occupi lei delle sue cose, perché, questo bisogna dirlo, è straordinariamente ordinata, e si dà da fare moltissimo, e, sempre che si trovi in condizioni fisiche e spirituali adeguate, sa essere perfino allegra. Come se durante il giorno non mi toccasse sentire abbastanza «ssss», perché faccio sempre troppa confusione. Adesso il mio compagno a distanza si è messo a farmi «ssss» anche di notte. Secondo lui non dovrei neppure girarmi. Non gli bado affatto. E la prossima volta gli risponderò anch'io con un bel «ssss». Diventa ogni giorno più noioso ed egoista. Dei biscotti promessi dopo la prima settimana non ne ho visto più neanche uno. Mi fa infuriare, soprattutto la domenica, quando accende la luce così di buon'ora e fa ginnastica per 10 minuti. A me, povera martire, quei minuti sembrano ore, perché le sedie con cui è allungato il mio letto si spostano di continuo sotto la mia testa assonnata. Dopo aver finito le flessioni, agitando con forza le braccia un paio di volte, il signore comincia la toeletta. Le mutande sono appese al gancio, così va a prendersele, e poi ritorna. La cravatta è sul tavolo, e di nuovo spinge e sposta le sedie, poi torna indietro. Ma non voglio farti perdere tempo con queste storie di vecchi strani. tanto non serve. E comunque, purtroppo, per questioni di buon vicinato, devo rinunciare a tutte le mie vendette, tipo svitare la lampadina, chiudere la porta e nascondergli i vestiti. Oh, come sono diventata saggia! Qui tutto deve avvenire in modo logico. Studiare, ascoltare, tacere, aiutare, essere bravi, cedere e quant'altro ancora. Temo che la mia saggezza, che già non è particolarmente abbondante, possa consumarsi troppo in fretta ed esaurirsi prima della fine della guerra. Tua Anna. Mercoledì, 13 gennaio 1943. Cara Kitty, questa mattina sono stata di nuovo disturbata da diverse cose e quindi non sono riuscita a concludere niente. Abbiamo una nuova occupazione, e cioè riempire sacchetti di sugo d'arrosto in polvere. Questo sugo è prodotto dalla Gies & Co. Il signor Kluger non riesce a trovare nessuno che gli faccia questo lavoro, e se lo facciamo noi, costa molto meno. È uno di quei lavori che anche i carcerati vengono costretti a svolgere. È stranamente noioso e ti fa girare la testa dal ridere. Fuori è tremendo. Giorno e notte quella povera gente viene portato via con uno zaino soltanto e un po' di denaro, che comunque gli vengono poi rubati durante il tragitto. Le famiglie sono divise, uomini, donne e bambini vengono separati. Ci sono bambini che tornando da scuola non trovano più i genitori. Donne che fanno la spesa e quando tornano trovano la casa sigillata e la famiglia scomparsa. Anche i cristiani olandesi cominciano ad avere paura. I loro figli vengono mandati in Germania. Tutti hanno paura. Ogni notte, sopra i Paesi Bassi, passano centinaia di aerei che raggiungono le città tedesche e rivoltano la terra con le bombe. E ogni ora, in Russia ed in Africa, cadono centinaia, addirittura migliaia di persone. Nessuno riesce a tenersi fuori, tutta la terra è in guerra. E anche se gli alleati se la cavano già meglio, non si vede ancora una fine. E noi stiamo bene, sì, meglio di milioni di altre persone. Siamo qui, al sicuro, tranquilli, e per così dire, ci mangiamo i nostri soldi. Siamo così egoisti che parliamo di un dopoguerra, desideriamo vestiti e scarpe nuove, mentre in realtà dovremmo risparmiare fino all'ultimo centesimo, così, dopo la guerra, potremo aiutare gli altri e salvare il salvabile. I bambini escono in maglietta, con gli zoccoli ai piedi, senza cappotto, senza berretto, senza calze. Nessuno che li aiuti. Non hanno niente in pancia, masticano una rapa, lasciano la casa fredda per uscire sulla strada fredda e arrivare in una classe ancora più fredda. Sì, anche in Olanda siamo ormai a questo punto, che per strada tanti bambini fermano i passanti e chiedono un pezzo di pane. Potrei parlare per ore di seguito delle miserie che la guerra porta con sé, ma mi renderei ancora più triste. Non ci resta che aspettare la fine di questo supplizio, più tranquilli che possiamo. Tanto gli ebrei quanto i cristiani aspettano, tutta la terra aspetta, e molti aspettano la morte. Tua Anna. Sabato, 30 gennaio 1943. Cara Kitty, sono furibonda e non posso darlo a vedere. Vorrei pestare i piedi, strillare, scuotere una volta per benino la mamma, piangere e non so cos'altro ancora per le parole antipatiche, gli sguardi beffardi, le accuse che ogni giorno tornano a colpirmi come frecce e che fatico tanto ad estrarre dal mio corpo. Vorrei gridare in faccia alla mamma, a Margot, Vandin, Dussel e anche papà. Lasciatemi in pace. Lasciatemi finalmente dormire una notte, senza bagnare il cuscino di lacrime, senza gli occhi arrossati e senza la testa che mi scoppi. Lasciate che me ne vada via da tutto, magari via dal mondo. Ma non posso. Non posso far vedere loro la mia disperazione. Non posso lasciarli affacciare alle ferite che mi hanno causato. Non riuscirei a sopportare la loro compassione e le bonarie prese in giro. Griderei ancora. Tutti mi trovano esagerata quando dico qualcosa, ridicola quando taccio, maleducata quando rispondo, poco originale quando ho un'idea buona, pigra quando sono stanca, egoista se mangio un boccone di troppo, stupida, vigliacca, calcolatrice, eccetera, eccetera. Tutto il giorno non sento dire altro che sono insopportabile. E anche se rido e faccio finta di niente, in realtà mi importa e vorrei domandare a Dio di darmi un altro carattere, in modo che tutti non siano contro di me. Ma non si può. Il carattere mi è stato dato una volta per tutte, e so che non saprei essere cattiva, lo sento. Faccio del mio meglio per accontentare tutti, più di quanto non possano lontanamente immaginare. Quando sono di sopra, cerco di ridere, per non dare a vedere che sono triste. Più di una volta, quando la mamma mi ha fatto una serie di rimproveri ingiusti, gli ho risposto: «Tanto non me ne importa niente di quello che dici. Lasciami perdere. Sono un caso disperato». Allora, ovviamente, mi sento dire: «Anche che sono maleducata. Per 2 giorni lei mi tiene il muso, e poi d'un tratto dimentica tutto e mi tratta come chiunque altro. Non riesco proprio a essere carina un giorno e il giorno dopo buttare loro in faccia il mio odio. Preferisco l'aurea via di mezzo, che non è dorata, e tengo per me i miei pensieri. E tento di disprezzarli, quanto loro disprezzano me. Se solo ci riuscissi. Tua Anna». Venerdì, 5 febbraio 1943. Cara Kitty, anche se da tempo non ti ho parlato più dei litigi, sotto quell'aspetto non è cambiato niente. All'inizio il signor Dussel prendeva molto sul serio tutti quegli screzi presto dimenticati, ma adesso sta cominciando ad abituarsi e cerca di non fare più da pacere. Margot e Peter non sono affatto giovani, tutti e due così noiosi, silenziosi. Io sono completamente diversa e devo sempre sentirmi dire: «Margot e Peter non si comportano così. Prendi esempio dalla sorellina». Lo trovo spaventoso. Devo confessarti che non voglio diventare come Margot. È troppo pappamolla e indifferente. Si lascia convincere da chiunque. Cede sempre. Io voglio avere uno spirito più forte. Ma queste teorie me le tengo per me. Mi prenderebbero in giro da matti se le usassi come giustificazione. A tavola il clima è quasi sempre teso. Per fortuna, spesso le scenate vengono interrotte dai mangiatori di minestra. I mangiatori di minestra sono tutti quelli che salgono da sotto per mangiarsi un piatto di minestra. Oggi, a pranzo, il signor Vandon si è messo di nuovo a dire che Margot mangia troppo poco. «Certamente vuol tenere la linea», ha commentato in tono canzonatorio. Mamma, che sta sempre dalla parte di Margot, ha esclamato a voce alta: «Non tollero più che lei dica queste stupidaggini». La signora è diventata rossa come un peperone. Lui guardava davanti a sé e taceva. Spesso ridiamo per qualche motivo. Di recente la signora se n'è venuta fuori con una delle sue. Raccontava dei tempi passati, di quanto andasse d'accordo con suo padre e quanto le piacesse feltrare. «E sapete», ci ha spiegato, «mio padre mi diceva che se un uomo comincia ad allungare le mani, gli dovevo dire: signore, guardi che io sono una signora, perché lui tanto avrebbe saputo che cosa intendevo. Noi ci siamo sbellicati dalle risate, come se lei avesse raccontato una barzelletta. Anche Peter, per quanto in genere sia tranquillo, a volte ci dà pretesto per divertirci. Ha la sventura di andare pazzo per le parole straniere, di cui non conosce il significato. Una volta, che a causa della presenza di estranei nell'ufficio non potevamo usare il bagno, e lui aveva una certa urgenza, ci andò lo stesso, ma senza tirare la catenella. Per avvertirci di un odore poco gradevole, attaccò un biglietto sulla porta, con la scritta SVP, puzza. Naturalmente non voleva dire attenzione puzza, ma gli piaceva quel SVP. Non aveva la più pallida idea che significasse per favore. Tua Anna. Sabato, 27 febbraio 1943. Cara Kitty, Pim aspetta l'invasione da un giorno all'altro. Churchill ha avuto la polmonite, fatica a riprendersi. Gandhi, il fautore della libertà indiana, fa l'ennesimo sciopero della fame. La signora afferma di essere fatalista. Ma chi ha più paura di tutti quando sparano? Petronella Vandam, naturalmente. Jean ci ha portato la lettera dei vescovi ai fedeli. È scritta benissimo, molto incoraggiante. Non fermatevi, olandesi. Ognuno si batta con le proprie armi per la libertà del paese, fedeli e religiosi. Aiutate, date, non esitate. Questo gridano dal pulpito. Servirà? A quelli della nostra religione? Sicuramente no. Senti un po' che cosa ci è capitato. Il proprietario di questa casa ha venduto lo stabile, senza dire una parola a Kugler, e Clayman. La mattina, il nuovo proprietario è venuto a vedere la casa con un architetto. Fortuna che c'era il signor Clayman, che ha fatto vedere tutto a quei signori, eccetto il nostro alloggio segreto. Ha finto di essersi dimenticato a casa la chiave della porta di collegamento. Il nuovo proprietario non ha insistito. Speriamo che non torni proprio per vedere il nostro nascondiglio, altrimenti siamo nei guai. Papà ha svuotato uno schedario per Margot e me e ci ha messo dentro schede che su un lato sono ancora vuote. Sarà lo schedario dei libri. Tutte e due, infatti, ci segniamo quali libri abbiamo letto, da chi sono scritti e in che data. Ho di nuovo imparato alcune parole nuove. Bordello e cocotte. Per queste cose ho un quadernetto a parte. Nuova spartizione del burro e della margarina. Ognuno riceve la sua porzione sul piatto. La spartizione avviene in modo molto ingiusto. I Vendant, che preparano sempre la colazione, si prendono una metà in più rispetto a noi. I miei vecchietti sono troppo per il quieto vivere, per dire qualcosa. Peccato. Secondo me, gente simile, bisogna sempre dare pan per focaccia. Tua, Anna. Giovedì, 4 marzo 1943. Cara Kitty, la signora ha un nome nuovo. La chiamiamo Mrs. Beaverbrook. Naturalmente, non capisci che cosa significa, ma te lo spiego io. Spesso, alla radio inglese, un certo Mr. Beaverbrook parla di bombardamenti troppo blandi che vengono fatti in Germania. La signora Vendant dà sempre contro tutti, perfino Churchill, e ai cronisti. Ma col signor Beaverbrook si trova d'accordo. Che commovente! Per questo abbiamo deciso che può sposarselo, e dato che lei si sente lusingata, da quel momento la chiamiamo sempre Mrs. Beaverbrook. Avremo un nuovo magazziniere. Il vecchio deve andare in Germania. È un peccato. Ma a noi va bene, perché essendo nuovo non conosce la casa. Abbiamo sempre paura dei magazzinieri. Gandhi ha ripreso a mangiare. Il mercato nero prospera. Potremmo essere grassi e pasciuti se avessimo i soldi per pagare quei prezzi folli. Il nostro ortolano compra le patate della Wehrmacht e a sacchi le porta nell'ufficio privato. Sa che siamo nascosti. Per questo bada sempre di venire durante l'intervallo per il pranzo, quando i magazzinieri non ci sono. Non riusciamo neanche a respirare. Non facciamo che sternutire e tossire. Tanto pepe macinano qui. Quelli che vengono da sotto ci salutano con «Ecci!». La signora dice che non vuole scendere, perché se sente ancora odore di pepe s'ammala. La ditta di papà non mi piace per niente. Ci sono solo gelatine e pepe piccante. Se uno vende alimentare, deve pur tenersi un po' di caramelle. Stamattina ho di nuovo dovuto sopportare una tempesta di parole. La grandinata di cose sgradevoli era così violenta che mi fischiavano le orecchie a forza di «Anna è cattiva» e di «Bravi Vendant!» «Fulmini e saette!» «Tua, Anna!» Mercoledì, 10 marzo 1943. Cara Kitty, ieri sera abbiamo avuto un cortocircuito e poi hanno sparato senza sosta. Non sono ancora riuscita a liberarmi del tutto dalla paura degli spari e degli aerei, e quasi ogni notte vado nel letto di papà per farmi consolare. Forse sarà un comportamento molto infantile, ma dovresti vedere. Non senti neanche quello che dici, tanto tuonano i cannoni. Mr. Beaverbrook, la fatalista, si è messa subito a frignare. Gli ha detto con vocetta impaurita «Oh, che sgradevole! Oh, quanto sparano!» Che in verità vuol dire «Ho una paura tremenda». Al lume di candela non sembrava così grave come al buio. Tremavo come se avessi la febbre e ho implorato papà di riaccendere la candela, ma è stato irremovibile. La candela è rimasta spenta. D'un tratto sentiamo il fuoco delle mitragliatrici, che sono ancora 10 volte peggio dei cannoni. Mamma salta fuori dal letto e con gran dispetto di Pim accende la candela. Ecco che cosa ha risposto alle proteste di lui. «In fondo, Anna, non è un vecchio soldato. Questione chiusa». «Ti ho parlato delle altre paure della signora?» «Penso di no. Per essere al corrente di tutte le avventure dell'alloggio segreto, devi sentire anche questa». La signora, una notte, sentì dei ladri in soffitta, udì proprio passi pesanti, ed ebbe talmente paura che svegliò il marito. In quell'istante i ladri svanirono, e il solo rumore che il signore sentì fu il battito del cuore sconvolto della fatalista. «Ma Putti, vezzeggiativo del signore, si sono sicuramente portati via le salsicce e tutti i legumi. E Peter, oddio, sarà ancora nel suo letto. Peter, non l'hanno rubato di certo, non aver paura e lasciami dormire. Ma non servì. La signora per la paura non riusciva a prender sonno. Un paio di notti dopo, tutta la famiglia del piano di sopra fu svegliata di nuovo dal frastuono. Peter andò in soffitta, con una torcia. Cosa vide? Un branco di ratti enormi che scappavano in tutte le direzioni. Ora che abbiamo saputo chi erano i ladri, abbiamo fatto dormire Mosche in soffitta e gli ospiti indesiderati non sono più tornati, almeno non di notte. Un paio di sere fa, Peter è andato in soffitta, alle 7:30 c'è ancora luce, a prendere qualche giornale vecchio. Per scendere la scala doveva reggersi forte, senza guardare, ha appoggiato la mano sulla botola e, roba che caschi giù dallo spavento, senza accorgersi, aveva appoggiato la mano su un grosso ratto che lo aveva morso al braccio. Aveva il pigiama sporco di sangue ed era pallido come uno straccio quando è arrivato da noi, con le ginocchia tremanti. Certo, carezzare un grosso ratto non è piacevole, ma essere anche morsi è proprio tremendo. Tua Anna. Fine dell'11ª traccia, pagina 82.